Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Il primo giorno degli azimi, quando si emolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Olivi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Solo qualche parola di fronte a un dono così grande. Gesù avrebbe potuto essere un ricordo, e invece è una presenza. E basterebbe dire questo. Avremmo potuto ricordare le sue parole, sarebbero state una consolazione, sarebbero state una forza, ma Gesù non ha voluto solo essere ricordato, ha voluto essere realmente presente. Dove all'avverbio realmente dobbiamo dare tutto il suo significato. Deriva da res, è in una cosa. E dove c'è quella cosa, cioè quel pane, c'è lui, tutto intero. Il suo corpo e il suo sangue sacramentale. È il mio corpo, è il mio sangue. È soprattutto a partire dall'Alto Medioevo che l'elaborazione, proprio partendo dalla logica, sapete che i medievali erano dei maestri di logica, hanno compreso sempre meglio questo mistero, fino a raggiungere, per così dire, il suo trionfo con il Concilio di Trento, anche in funzione polemica sicuramente. E tuttavia noi oggi vogliamo celebrare questa presenza. A dire il vero, una presenza piuttosto trascurata. Io in questa chiesa tutti i giorni, dalle 3 alle 4, esponiamo il Santissimo. Ma non si può dire che ci sia la fila. Io posso capire naturalmente tanti motivi. In compenso è vero che durante il giorno io vedo molte persone varie, giovani, meno giovani, che fanno quella che una volta si chiamava la visita al Santissimo Sacramento. C'è chi viene brevemente e c'è chi si ferma anche più a lungo. Lui attira a sé ogni cosa. E così noi forse potremmo scoprire o riscoprire, tanto per dare una dimensione molto, come dire, molto concreta a questa festa che oggi celebriamo, scopriamo o riscopriamo l'adorazione al Santissimo Sacramento. Stare davanti a Lui. E credo che chi ha iniziato sul serio a pregare possa dirvi, e io personalmente lo confermo, che pregare davanti al Santissimo, anche se è nascosto nel tabernacolo, intendo dire, che si veda l'ostia o non si veda, non è un problema, ma certamente pregare davanti al Santissimo non è come pregare in casa. Io il breviario lo dico sempre a casa. La lezione divina possiamo benissimo farla in casa, e tuttavia pregare davanti al Santissimo non è la stessa cosa. Io vi posso dire quello che sperimento io, ma secondo me, se lo sperimento io, lo sperimentate anche voi. È Lui che attira a sé i nostri pensieri. Quando siamo davanti a Lui, non saprei come spiegarmi, ma è come se la preghiera venisse più facile, meno nostra, tra virgolette, come frutto del nostro intelletto, della nostra volontà, della nostra ragione, e più sua. Provare per credere. E se non avete mai sperimentato questo, e allora vuol dire che siete piuttosto indietro nella vita spirituale, ma c'è sempre un avanti, c'è sempre una possibilità ulteriore. Beh, incominciamo a fare quello che negli ultimi 50 anni è stato un pochettino trascurato. Incominciamo a genuflettere quando entriamo in chiesa, cosa che neanche molti preti e suore fanno, detta tra di noi, fanno una specie di grazioso, di vezzoso inchino. Genuflettiamo per ricordarci chi c'è. Il bello è che se andassimo davanti a persone che consideriamo importanti per la nostra vita, altro che genufletterci, probabilmente ci posteremmo. Per esempio, se si tratta di avere un aumento o di stipendio, una roba simile, ma gli bacereste le scarpe. Siamo tutti così, eh? Quindi non è un'accusa. Ma mi stupisce che noi onoriamo le persone e non onoriamo Lui. Quindi questo primo punto poteva essere un ricordo e invece una presenza. Secondo, e devo dire che questo lo penso sempre quando sono, appunto, quotidianamente, esponiamo il Santissimo, quando sono davanti a Lui, questa è una cosa che ho sentito molto negli ultimi tempi. In Lui c'è tutto, tutto. In quell'ostia non c'è nessuna grazia che non sia contenuta, né spirituale né materiale. Cerchiamo forza, lì la trovi. Cerchiamo perdono, lì lo trovi. In remissione dei peccati, il primo dono dell'Eucaristia è la remissione dei peccati. Cerchiamo lo Spirito Santo, il pane è imbevuto di Spirito Santo. E noi che ne mangiamo lo assorbiamo per forza di cose. Quando ero appena novizio, era da pochi giorni che ero entrato nell'ordine, potrei dire che il Signore mi ha detto, nel senso che l'ho sentita molto chiaramente nella mia anima, questa cosa che sto per dirvi, e che da allora non si è mai non si è mai cancellata. E sapete che quando Dio vi parla, perché Dio parla, perché adesso vi dirò una cosa che forse vi renderà un po' perplessi, ma Dio esiste ed è Lui. E se non ne abbiamo mai sperimentato l'esistenza, facciamo ancora tempo. Vi dicevo, una delle cose che, per le quali noi facilmente possiamo vedere se sono le nostre paranoie, le nostre idee balzane che ci vengono per la testa, i nostri sogni o anche le nostre intuizioni. Per esempio, a me ogni tanto, soprattutto quando faccio una meditazione, mi vengono delle idee teologiche bellissime. Finita la meditazione me le dimentico. Non erano importanti, anche se sfurcugliavano molto il mio intelletto. Non erano importanti. Tanto vero che me le dimentico regolarmente. Quello che il Signore vi dice, Lui, vi rimane impresso, come sta scritto: imprimerò la mia legge nel loro cuore e non ne sarà mai più cancellata. Beh, appena entrato nella compagnia, e Dio sa dove entravo e tutto quello che avrebbe significato, mi sembra che il Signore mi abbia detto precisamente questo. Ci saranno sempre tre cose con te: la parola, l'Eucaristia e la Beata Vergine. È 30 anni che sono nell'ordine, ne ho passate di tutti i colori, come anche voi ne avete passate di tutti i colori, ma adesso posso dire, è vero, in tutti e singoli questi giorni non c'è stato mai un momento in cui queste tre cose, tra virgolette, non ci fossero a mia consolazione, a mio sostegno, a mia difesa, a mia grazia, a mia sapienza, a mia benedizione, a mio onore. Come dice il salmista, lo applico a me, come ognuno di voi lo può applicare a sé. Sono parso a molti quasi un prodigio, eri tu il mio rifugio sicuro. Non è che me la sto tirando, è che sto semplicemente dicendo che i salmi parlano di noi. Mi nascondi nel segreto della tua dimora, mi sollevi sulla rupe. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, quanto è vero. Vale per me e per tutti voi. Non c'è stato un giorno senza la messa. E il mio stupore è ancora più grande quando penso che la messa, non lo so, non l'ho solamente ricevuta, ma l'ho anche data. Non ci sono vocazioni, o per meglio dire, non ci sono risposte alle vocazioni che anche oggi il Signore dona, per il semplice fatto che non ci crediamo. L'Eucaristia, dobbiamo ammetterlo, non ha poi questo gran peso nella nostra vita. Siamo come i bambini viziati che sono stati abituati a avere la mamma e il papà che gli corrono dietro con ogni ben di Dio, e loro fanno i capricci perché vogliono andare a mandare a mangiare il cheeseburger. Uguali. Se il popolo cristiano amasse l'Eucaristia, esprimerebbe anche vocazioni a sacerdozio. E se non le abbiamo, è colpa nostra. Punto. Possiamo almeno pregare per questo. Perché detta tra di noi, ne siamo sempre indegni. Quindi vi stavo dicendo, in ogni giorno, lo dico per me, ma sicuramente anche per molti di voi, l'Eucaristia è stato il mio rifugio. La parola è stata la mia forza. La Madre di Dio è stato il mio muro di difesa. E se ci pensate, queste tre cose non sono cose distinte, perché sono tutte presenti nell'Eucaristia, perché come dicevo prima, nell'Eucaristia c'è tutto, non c'è niente che non ci sia lì. È dall'Eucaristia che ricevo l'intelligenza delle scritture, perché altrimenti le scritture rimarrebbero vuote. Ed è dalla quella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, scusate, nelle scritture, che io sono rimandato alla sua presenza reale nell'Eucaristia. Sono come due facce di una stessa medaglia, una medesima presenza reale. Così come la comunione dei santi nella quale noi crediamo, cioè quel vincolo della carità che parte da Gesù Cristo e avvolge tutti noi, ogni volta, eminentemente, quando formiamo un solo corpo in Cristo nell'Eucaristia, la comunione dei santi parte da Lui. Maria è in comunione con me, Maria è in comunione con noi, per lo Spirito di Cristo, per l'Eucaristia che noi riceviamo. Teologicamente, una volta perlomeno, sapete, una volta forse eravamo un pochettino più terra a terra come dottrina, però, come dire, la esprimavamo con concetti forse più semplici, forse più tirati con l'accetta, ma almeno erano anche facilmente comprensibili. Adesso facciamo tanti distinguo che hanno anche un loro significato, però contribuiscono al disorientamento, perché i distinguo sono robe da professori. La gente ha bisogno innanzitutto di alcune cose chiare, altrimenti ci confondiamo tutti. E poi mi sta benissimo che facciamo tante distinzioni, ma insomma, una volta si diceva che l'Eucaristia produce due frutti: l'incorporazione, cioè essere una cosa sola con Cristo, che diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. È vero, lo Spirito di Gesù ci attraversa, è come se uscisse un fiume d'acqua viva, che è lo Spirito, dall'altare e passasse attraverso tutti noi, che siamo come dei granelli di sabbia di una oasi disseccata. E Dio sa se questo è vero anche nella Santa Madre Chiesa, per non parlare poi della compagnia. Siamo un'oasi disseccata. Ogni volta che comunichiamo al corpo e al sangue di Cristo, un fiume d'acqua irriga ognuno e tutti questi granelli di sabbia, in modo che tutti si uniscono formando una terra fertile. E così nell'Eucaristia c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per crescere come comunità, come Chiesa. Ci sono tutte le vocazioni. È dell'Eucaristia che nascono le vocazioni al sacerdozio. È dell'Eucaristia che nascono le vocazioni alla vita religiosa, è dall'Eucaristia che nascono le vocazioni alla vita matrimoniale, è dall'Eucaristia che nascono i martiri, è dall'Eucaristia che nascono le vergini, è dall'Eucaristia che nascono i dottori, è dall'Eucaristia che nascono i profeti. E se non sono nati, vuol dire che l'abbiamo fatta male. San Paolo dice: ciascuno esamini se stesso, e lo applico a me per primo. Non desidero naturalmente fare del terrorismo psicologico, ma è pur vero che una volta si riceveva la comunione una volta all'anno, ed era sbagliatissimo. Adesso, molto giustamente, la riceviamo tutti i giorni, perché il Signore lo desidera. Ma riceviamola bene, lo dico anche per me. E che cosa significa bene? Contriti e pieni di fiducia. Questa è la veste nuziale, confidando in Lui. E soprattutto dicendo: Signore, io vengo a Te, portami dove Tu vuoi, non dove voglio io portare Te. Disponi della mia vita. Gliel'avete mai detto: disponi della mia vita? Oppure gli abbiamo detto: disponi della mia vita fin qua. perché per il resto me ne dispongo io. Vi dicevo, produce dunque la incorporazione dell'Eucaristia, la nostra comunione con Lui e dunque con tutti i beni che sono Lui. Ma produce anche quella che un tempo si chiamava concorporazione. Sei unito di più a tutti gli altri che sono conglutinati come i pezzettini di frumento, no? Sono conglutinati, fanno un unico pezzo di pane. Ma non sono più singoli pezzettini di frumento, è un unico pezzo di pane. Io divento una cosa sola anche con Maria. Molti di voi, scout, l'abbiamo finita di guardare sul cellulare. Scout, l'abbiamo finita? Che vergogna. Non mi importa. Che vergogna uguale. Meno male che siete un gruppo cattolico, se eravate alto non so cosa sarebbe stato. Perché? Perché anche noi ci vergogniamo di essere cattolici. E allora se non siamo più cattolici noi, siamo come il sale che ha perso il sapore e siamo buoni solo a essere buttati via. Questo vale per i preti, per le suore, per chiunque, anche per me. San Paolo dice che Gesù, ascendendo, ha distribuito doni agli uomini e ha posto appunto alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, al fine di edificare il popolo di Dio. Se noi lo volessimo, potremmo essere la Chiesa, quella vera. Un segno della presenza reale di Cristo nel mondo, perché come l'Eucaristia è il segno della presenza reale, così noi dovremmo essere il segno della presenza reale. Non per una morale che predichiamo o perché tiriamo le orecchie ai ragazzi che si distraggono, ma perché tra di noi dovrebbe esserci un modo di vivere diverso. Altrimenti, francamente, è tutta una baracca, è tutta una commedia. Ma noi non siamo qui per celebrare commedia. Siamo qui per benedire l'amore del Padre che si fa presente nel Figlio per mezzo dello Spirito Santo. Ogni volta che leggiamo le Scritture e spezziamo il pane.